cuore non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò
io non so cosa si...
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono è il 49 17 50. Andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Sarà una trasmissione che, seguendo lo stesso impostazione, insomma, che come coordinamento abbiamo costruito in questo anno nel percorso di avvicinamento al congresso sulla salute svolto lo scorso 28 e 29 maggio, ha appunto inteso porre il tema della salute al centro un po' di quello che sono le iniziative che si sviluppano nella città. E per questo abbiamo sempre ritenuto che parlare di salute non significa solamente parlare degli aspetti strettamente sanitari, quindi di ASL, di assenza di medicina territoriale, di accesso alle cure e così via, che pure sono i punti centrali su cui sviluppiamo il nostro agire politico e sociale, ma parlare di salute significa anche costruire una società, un contesto dove ci muoviamo, che appunto crea le condizioni per il benessere dei proletari e delle proletarie. E quindi parlare di salute significa, come ha significato in tutti i mesi trascorsi, soffermarci sulla mancanza di casa, sulla mancanza di reddito, sulle difficoltà a costruire relazioni sane, su gli ambiti, appunto il contesto ambientale, quindi inquinamento, rifiuti e tutto quello che crea le condizioni per cui poi ci troviamo ad ammalarci, passando appunto per l'inquinamento delle acque piuttosto che del cibo, fino ad arrivare a quello che, se vogliamo, è la massima espressione di politiche contrarie al concetto di salute, anzi che producono morte, malattia e distruzione, e quindi parliamo naturalmente della guerra. E quindi, seguendo appunto questo tipo così di percorso, nella trasmissione odierna inizieremo con un collegamento con una compagna dei blocchi precari metropolitani per parlare rispetto all'iniziativa di ieri al Consiglio Comunale in merito al superamento del famigerato articolo 5 del decreto Lupi Renzi che impedisce l'accesso alla residenza per migliaia di persone, e questo peraltro ha un effetto proprio diretto e immediato sugli aspetti proprio sanitari della salute, visto che senza residenza non si accede al medico di famiglia, al pediatra di libera scelta e quindi insomma a quelli che sono i servizi di base del Servizio Sanitario Nazionale. Dopodiché ci sposteremo a Genova per andare a riprendere uno dei temi oggetto di confronto al congresso dello scorso maggio, e cioè quello dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità, quindi degli operatori sanitari e delle lotte che si sviluppano, dei tentativi assolutamente difficili ma essenziali di costruire percorsi di mobilitazione nel mondo della sanità, e andremo a concludere facendo ancora ovviamente una serie di considerazioni rispetto al congresso stesso, in aggiunta alla interessante trasmissione che mercoledì scorso proprio all'interno di una parte dello spazio radiofonico che normalmente occupiamo e che appunto mercoledì scorso non abbiamo potuto coprire, e appunto la redazione quindi ha sviluppato un dibattito a più voci su quello che era stato lo svolgimento del congresso, e quindi riprenderemo in mano un po' anche quei temi per poi concludere la trasmissione parlando anche della mobilitazione che c'è stata lo scorso 2 giugno a Coltano in provincia di Pisa, appunto contro la costruzione dell'ennesima base militare NATO, che già oggi sottomette tanti territori della nostra nazione a interessi del tutto estranei a quelli appunto che sono i bisogni di proletari e proletarie, e quindi devastando e esponendo a rischio dalla Sardegna alla Sicilia, ad Aviano, a Camp Derby sempre lì in Toscana, a Vicenza e a tutta le parti della Puglia e così via, insomma, compreso il Golfo di Napoli assoggettato alla stessa flotta, ma anche compreso i quartieri popolari di Roma, se pensiamo per esempio al comando strategico posto all'aeroporto di Centocelle. Quindi insomma, come detto, un percorso che cerca di affrontare e porre al centro tutti i temi cari a chi si batte insomma per la conquista della salute, e quindi di una condizione di benessere per tutte e tutti. Come detto, inizieremo appunto con una corrispondenza con una compagna dei blocchi precari metropolitani, quindi per metterci in contatto con lei mandiamo un breve stacco musicale.
Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono comunque, non so che cosa si senta giù. Comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
Sono tutti in fila lì per sé, però non sono mica
Eccoci, rientriamo in studio. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna dei blocchi precari metropolitani, e quindi dei movimenti di lotta per la casa, che con tanti e tante altre ha partecipato ieri alla mobilitazione sotto il Campidoglio, che segue peraltro a breve, a pochi giorni di distanza, le iniziative agli stati generali della casa a via Ostiense, appunto lunedì 30 maggio, e dove peraltro non sono mancate le provocazioni di carattere repressivo da parte delle cosiddette forze dell'ordine. E con lei appunto vogliamo un po' capire intanto questa mozione faticosamente approvata ieri in Consiglio Comunale, che valenza effettivamente ha rispetto alla possibilità di superare l'articolo 5 del decreto Renzi Lupi, fermo restando ovviamente l'obiettivo di cancellazione dell'articolo stesso, e quindi con valenza quindi su tutto il territorio nazionale, mentre questo di cui parliamo si ha effetti solo sulla nostra città, e poi in generale un po' qual è lo stato dell'arte, diciamo così, delle mobilitazioni sulla casa.
Sì, ciao a tutte e a tutti. Insomma, come ben dicevi, arriviamo diciamo da giorni di mobilitazione molto intense, insomma da settimane che sono state particolarmente calde, non solo dal punto di vista climatico. La questione dell'articolo 5 è inevitabilmente legata anche a quello, insomma, che è successo agli stati generali di a Centrale Montemartini, su cui insomma magari possiamo spendere due parole dopo, visto che una delle parole chiave che venivano descritte in questi fantomatici stati generali era proprio quella di curare, insomma, quindi direi che anche in tema con gli argomenti che si toccano dai microfoni della radio in questa trasmissione, perché dimostra insomma quanto sia lontana profonda la distanza che c'è tra chi amministra la città, il modo di concepire e quindi di affrontare alcune materie e quali siano i diversi interessi sul campo. Da questo punto di vista la questione dell'articolo 5, l'abbiamo detto molte volte, è paradigmatica per chi insomma non lo sapesse, anche se insomma dai microfoni di questa radio non solo ne abbiamo parlato un sacco di volte. L'articolo 5 è diciamo il perno, è stato in qualche modo il perno della strategia messa in atto dal governo Renzi, e a quell'epoca c'era come ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, per contrastare il fenomeno delle occupazioni per necessità, che ovviamente insomma dopo la crisi economica era riesplosa non solo a Roma ma in diverse città d'Italia. Anziché insomma pensare di affrontare la situazione attraverso un piano per l'abitare, mettendo a disposizione più diritti, tutele e alloggi popolari, si è ben pensato di fare una norma che di fatto andasse a cercare di punire chi appunto ha occupato un alloggio, un immobile vuoto per necessità, negando la residenza, e quindi l'iscrizione della residenza all'interno del luogo in cui si vive, e quindi la mancanza di iscrizione anagrafica determina l'esclusione da tutti quei servizi di welfare, di previdenza sociale, che sono legati all'avere insomma un indirizzo di residenza, incluso l'iscrizione a scuola, avere un medico di base, una tessera sanitaria e quant'altro, esclusione anche da diritti di voto, ad esempio qualora si fosse interessati a esercitarlo, per i migranti conseguenze ancora più gravi, in quanto un indirizzo di residenza ritenuto come valido è diventato a quanto pare un pilastro per richiedere il rinnovo dei permessi di soggiorno, benché questa cosa di fatto non sia scritta veramente da nessuna parte. più è la negazione della possibilità di essere iscritti alle liste degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per 5 anni. Dimenticavo anche la questione veramente vergognosa dei distacchi delle utenze, cioè chi vive in un immobile o un alloggio occupato non può non solo allacciare legalmente le utenze, ma è continuamente soggetto al rischio che ci possa essere un distacco in qualsiasi momento. Ecco, questo è l'articolo 5 nel suo complesso. Potete solo, insomma, ne abbiamo discusso tante volte ed è stato anche, insomma, ampiamente dibattuto nelle iniziative del coordinamento regionale di sanità e anche, insomma, nei convegni che abbiamo fatto in questi anni. Durante la pandemia l'articolo 5 è stato un ulteriore elemento di violenza istituzionale nei confronti di persone che semplicemente hanno scelto di mettersi un tetto sopra la testa piuttosto che stare in mezzo alla strada e rischiare la propria vita in quel contesto. Nonostante insomma le mobilitazioni che ci sono state, anche qualche, va detto, tentativo diciamo da parte di alcuni parlamentari di cercare di almeno sospendere l'applicazione dell'articolo 5 durante la pandemia, di fatto questo non è mai stato fatto, proprio perché comunque l'articolo 5 è un articolo che sta a difesa evidentemente degli interessi della rendita e di chi per l'appunto non vuole far sì che la gente si metta in testa che magari organizzandosi collettivamente si può avere diritto, ad esempio, ad avere per l'appunto una casa più altri diritti fondamentali.
C'è da sottolineare che anche chi eventualmente ha un affitto non regolare, nel senso che magari il padrone di casa non te l'ha registrato, eccetera, si trova ugualmente escluso dell'accesso.
Esatto.
Quindi diciamo è proprio una norma punitiva nei confronti dei proletari, nei confronti che naturalmente chi ha la possibilità di comprarsi casa che non si troverà mai in questo tipo di condizioni, no?
Assolutamente, anzi, perché poi, come accennavo prima, sostanzialmente l'articolo 5 è diventato un po' il peccato originale anche delle leggi Minniti, dei pacchetti sicurezza e anche appunto di questa pratica assolutamente arbitraria di considerare appunto la residenza come il canale di accesso per l'appunto a tutti i vari diritti di welfare e così via, cioè come se avere un mutuo piuttosto che essere in grado di pagare un affitto fosse l'unico modo attraverso cui una persona può legittimamente accedere ai servizi di welfare. Le due cose non hanno a che fare. Noi anche nel corso delle mobilitazioni abbiamo tra l'altro dimostrato come ci siano, ad esempio, disposizioni all'interno anche del codice civile, ma leggi addirittura insomma degli anni 50 che dicono che la residenza è una semplice dichiarazione del luogo in cui si vive, per cui io potrei dichiarare di vivere su una panchina o di dimorare abitualmente in un qualsiasi altro luogo. E quello è il luogo in cui io ho diritto ad avere tutti i servizi connessi al fatto di dimorare abitualmente in un posto. Quella pratica di considerare invece la residenza come uno strumento di accesso selettivo ai diritti ha fatto sì che poi prima di tutto si colpissero le occupazioni abitative e così via, poi a cascata tutte le persone che magari vivono in ospitalità in condizioni di sovraffollamento dentro un alloggio, chi è sottoposto al ricatto dell'affitto in nero, tutte quelle situazioni che vanno a colpire esattamente quelle persone che non si possono permettere un mutuo, un affitto, per cui quello che dicevi tu è sacrosanto ed è stato un oggetto di grande battaglia e insomma tensione con tutti i livelli istituzionali, da quello nazionale a quello locale. Diciamo che nel corso poi di questo tempo, forse anche vedendo la gravità degli effetti dell'articolo 5 anche in pandemia, diciamo dentro la giunta capitolina si è sviluppato un dibattito sulla questione dell'articolo 5. Era da diverse settimane che si parlava di questa mozione che sarebbe dovuta approvare al voto nell'aula consiliare, mozione che è stata sovente rimandata perché ci dicevano anche insomma le colonne dei giornali ben informati, i punti critici per la maggioranza del sindaco erano quelli che attenevano l'impegno rispetto al governo nel chiedere l'abrogazione dell'articolo stesso, sia i termini e i criteri di una deroga che, come ricordavi tu all'inizio, i sindaci hanno comunque facoltà di concedere in casi di urgenza e di necessità, che per noi sono tutti, perché non esiste persona che non abbia bisogno di avere un medico di base, di iscriversi a scuola o di avere accesso all'acqua e alla luce, per cui per quanto ci riguarda ovviamente tutte. Questa mozione è stata a lungo rimandata e rimandata perché ancora oggi è evidente il tema dell'articolo 5, è un tema controverso che, come dicevo, va a toccare gli interessi della rendita e di chi tiene anche le leve del ricatto immobiliare dentro le nostre città. Alla fine la mozione che è approdata ieri in Campidoglio è una mozione che impegna il sindaco a richiedere la modifica e non l'abrogazione dell'articolo 5 al governo secondo criteri rispettosi della dignità umana, più a stabilire i criteri di una deroga che riguardi le persone meritevoli di tutela. Noi ieri eravamo in piazza con diverse realtà, anche molto eterogenee, come Movimento per il diritto all'abitare, sindacalismo conflittuale, ma persino lavoratori e lavoratrici dell'Istat, ONG, associazioni e quant'altro, per dire che innanzitutto secondo noi ci vuole un ulteriore scatto in più. Questo è un primo passo importante che deve andare a scardinare sul piano nazionale l'articolo 5 definitivamente. Però appunto noi pensiamo che appunto l'articolo 5 sia del tutto irriformabile, per cui debba essere eliminato e che la deroga di cui parliamo debba riguardare banalmente tutte le persone che si trovano in una condizione socio-economica grave, che poi il motivo per cui hanno dovuto occupare in condizione di necessità. Quindi questo è stato un primo passo. Ieri tra l'altro la piazza, come dicevo, nonostante il caldo particolarmente intenso, è stata molto attiva, partecipata, con la testimonianza di tante persone che vivono sulla propria pelle la questione dell'articolo 5, che hanno fatto anche sentire la propria voce ai consiglieri all'interno, perché avendo anche avuto l'opportunità di seguire in diretta il dibattito in aula consigliare, sia attraverso una delegazione che era entrata, sia attraverso lo streaming in piazza, insomma, diciamo che dai partiti della destra e ovviamente anche dagli esponenti del partito di Renzi ne abbiamo sentite veramente di cotte e di crude.
Certo, e allora volendo insomma proseguire su questo ragionamento, fra l'altro proprio qualche giorno fa c'è stata una sentenza del Tribunale di Firenze che ha proprio sottolineato come sia illegittimo il negare la residenza alle persone e quindi di conseguenza l'accesso ai servizi di welfare. Dicevo, ecco, dal punto di vista concreto, pratico, una volta approvata questa mozione, quali sono i passaggi che uno si aspetta e che immaginiamo necessiteranno comunque di mobilitazione perché si realizzino, e quindi un po' quali sono gli obiettivi che vi state dando nello specifico?
Ci sono due obiettivi principali. Sul piano, diciamo, nazionale, ovviamente è ribadire l'impegno di intensificazione dello sforzo affinché l'articolo 5 sia definitivamente abolito, perché, come dicevamo, insomma, quell'articolo è del tutto irriformabile, non è migliorabile in nessuna forma, essendo esso stesso contrario alla dignità umana, l'unico modo, insomma, per mitigarne gli effetti e toglierlo. Diciamo che sul piano locale la questione sulla quale, insomma, dovremmo prestare grande attenzione, cura, insomma, mantenere in piedi e possibilmente anche allargare questo fronte di lotta, è quello dei criteri di questa deroga. Come dicevamo, l'abbiamo discusso tante volte anche dai microfoni di questa radio, in questa città quando si affrontano le questioni riguardanti la crisi, da qualcuno chiamata emergenza abitativa, abbiamo sempre a che fare con criteri che vanno in qualche modo ancora una volta a negare la natura strutturale del problema e quindi e ad adottare una sorta di, come dire, meccanismo premiale, andando a dire diamo le soluzioni solo alle persone che consideriamo socialmente fragili, quindi madri con i bambini, persone anziane, persone portatrici di handicap e quant'altro. Noi diciamo che, voglio dire, i diritti, se sono diritti, lo sono di tutte, abbiamo sempre rigettato questa logica delle fragilità sociali. Noi insomma, quello che sosteniamo è che la deroga debba riguardare per l'appunto tutte le persone che si trovano in una condizione di in una condizione socio-economicamente difficile, e qui di conseguenza quindi rendere meritevoli di tutela sostanzialmente tutte le persone che vivono all'interno di immobili e alloggi occupati. Questa è la sfida ora, stabilire i criteri di questa deroga, perché ovviamente, insomma, dicevo prima, criterio premiale, anche la dicitura meritevoli di tutela, come dire, si può prestare a interpretazioni molto ampie quanto molto stringenti. La battaglia chiaramente che riteniamo sia nostra, speriamo riguarderà tutta la città e non solo, è proprio quella a far sì che questa deroga sia la più ampia e generale possibile.
Due domande, giusto per andare in conclusione del tuo prezioso intervento. La prima è: quando appunto hai detto, hai descritto la mozione e quindi questa dicitura meritevole, a me mi sono venute in mente alcune bruttissime esperienze che si stanno realizzando proprio in questi mesi in varie parti d'Italia. Mi riferisco per esempio al famigerato regolamento per l'accesso e per il mantenimento della casa popolare approvato a Fiorenzuola, quindi in quel dell'Emilia, e che appunto prevede un po' sullo stile di altri paesi, comunque prevede il fatto di punteggi in base ai quali tu puoi subire delle multe o delle restrizioni all'accesso al welfare, fino alla stessa perdita della casa popolare. E quindi, ecco, volevo capire, insomma, se pure qua possiamo temere una deriva così terribile da telefilm distopici, o se invece oppure no. E la seconda cosa è, in generale, come sta andando il confronto appunto con questa nuova amministrazione, così come con la regione, sul tema della casa in generale, visto che in queste settimane abbiamo in ballo sia la questione del minacciato sgombero di Torre Vecchia e di Viale delle Province, e sia la definizione di un piano, finalmente di un piano casa che abbia la dignità di essere chiamato così, per questi anni ogni volta si è parlato di piani casa, poi si sono rivelati soltanto meccanismi di ulteriore favore verso le palazzinarie, insomma il sistema della rendita. Ecco, rispetto a queste cose capisco che non sono domande semplici, però
come dire, quello che dicevi tu adesso è talmente vero che voglio dire, con una certa ironia, se vogliamo, è appunto quello del governo Renzi Lupi fu chiamato piano casa, quando in realtà non solo non costruiva una casa popolare, ma anzi ne vendeva pure. Quindi da questo punto di vista c'è una tendenza, diciamo, a usare le parole e certe terminologie in un modo che poi diventa nemico evidentemente di chi vive sulla propria pelle il bisogno di una casa. Penso ad esempio anche a fumose definizioni tipo social housing, o piuttosto che, insomma, confusioni che sono alimentate anche dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Faccio riferimento a quest'ultimo perché si collega, penso, alla prima domanda che ponevi tu, cioè il fatto che chiaramente ci sia una tendenza per ora distribuita a livello nazionale in diversi ambiti a cercare di limitare sempre di più di fatto la presenza dell'edilizia residenziale pubblica, renderla sempre più condizionale e temporanea. In alcune regioni, sembra nella regione Umbria addirittura si è arrivati insomma a chiedere le fideiussioni per bancarie per avere accesso a un alloggio popolare. In altri insomma, comuni e luoghi insomma sappiamo che ci sono amministrazioni che cercano di limitare l'accesso a chi insomma non abbia la cittadinanza italiana, insomma i modi poi insomma a livello nazionale per tutti va da sé che il continuare a fare cassa vendendo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica è un modo in qualche modo per cercare di renderne sempre minoritario e meno diffusa diciamo la presenza e la richiesta, benché in questa fase storica ci sia un bisogno disperato non solo a Roma ma dappertutto di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pensiamo solo al fatto che insomma rispetto all'anno corrente, e io credo che non siano neanche i dati, gli ultimi dati più aggiornati, ma insomma per l'anno in corso si parla di circa 160.000 provvedimenti esecutivi di sfratto a livello nazionale. Sono numeri enormi se li associamo insomma alle persone che già vivevano in condizione di disagio abitativo, chi vive per strada, che appunto è invisibile a causa dell'articolo 5 eccetera eccetera, per cui è chiaro che la grande battaglia deve essere anche quella di spingere su politiche pubbliche diverse a livello locale, dove ovviamente insomma ci sia una competenza come quella delle regioni e dei comuni che sicuramente hanno delle prerogative nella gestione del patrimonio, fatto salvo che appunto queste stesse amministrazioni possono anche scegliere, ad esempio, e spesso non lo fanno, e noi questo l'abbiamo denunciato più volte, di non vendere il proprio patrimonio pubblico, e non mi riferisco solo a quello residenziale, se c'è una situazione conclamata di emergenza abitativa e non solo. E quindi questo evidentemente è un punto all'ordine del giorno. Mi ricordi qual era la seconda domanda? Che
certo, no, era un po' visto, no, che diciamo in teoria c'è sta
come sta andando di... la trattativa, esatto. Ok, scusa, ho avuto un attimo di mi ero un attimo persa. E questo si collega esattamente al percorso che noi stiamo facendo, cioè comunque noi consideriamo anche ciò che è avvenuto ieri e diciamo il modo in cui stiamo affrontando le questioni che riguardano Torrevecchia e provincia in questo momento non come questioni settoriali e separate, ma come parte di una nostra richiesta rispetto a un piano straordinario per l'abitare che debba comprendere tutti questi aspetti, cioè risolvere chiaramente le situazioni urgenti, appunto come quelle che si determinano attraverso gli sfratti, non andare ad affrontare la questione degli sgomberi appunto sempre come un'emergenza, ma garantendo sempre per tutti il passaggio da casa a casa, e rispondere al fabbisogno abitativo che c'è, che ripeto è crescente, che è una domanda di alloggi pubblici, cioè noi lo diciamo insomma da diverso tempo, per noi non ci si fa niente con strumenti tampone, temporanei, una tantum come i bonus per l'affitto piuttosto che altre situazioni pseudo temporanee che non risolvono i problemi delle persone o peggio magari vanno a dare i soldi alla rendita e ai palazzinari. È chiaro che è un lavoro molto lungo da svolgere. Su Provincia e Torrevecchia noi l'abbiamo detto con chiarezza pubblicamente, l'abbiamo ribadito anche ieri in piazza. Come sapete insomma c'era questa volontà espressa anche dall'amministrazione di procedere allo svuotamento di ambedue gli immobili entro il 30 giugno. Noi l'abbiamo detto chiaramente, per noi da Provincia e Torrevecchia si esce solo con un passaggio garantito da casa a casa e che riguardi tutti e che appunto sia da casa a casa, non con soluzioni raccogliticce, co-housing o formule strane che finiscono solo per negare il diritto alla casa delle persone. Per fare queste cose ci vuole tempo, c'era stato detto, insomma, nei mesi scorsi che l'urgenza, tra virgolette, era dettato dai tempi che indicava la magistratura sulla base, per esempio nel caso di provincia, di una sentenza del Tribunale Civile, piuttosto che sulle istanze di risarcimento che ormai i palazzinari usano come ulteriore strumento di lucro. Però a parte il fatto che questa questione rispetto a provincia del 30 giugno è stata sconfessata da una successiva sentenza del Consiglio di Stato, per noi appunto se non ci sono le soluzioni non si esce, per cui noi continuiamo a portare avanti il percorso rispetto a province e Torre Vecchia, considerandolo comunque parte della discussione sul piano straordinario per l'abitare, e che appunto dovremmo vedere che forma prenderà. È chiaro che è molto complicato far passare un simile cambiamento anche di paradigma politico-culturale, e bisogna imporre insomma anche dei rapporti di forza per poterlo fare nel modo migliore, ma insomma riteniamo che ci sia la possibilità e il dovere insomma dentro questa città di poter fare questi passaggi.
Bene, io avrei naturalmente tante altre domande da farti. Proprio in questi giorni leggevo la Caritas che denunciava il fatto che a Bologna tanti studenti stanno perdendo la borsa di studio e si ritrovano a dormire alla stazione, però diciamo che il tempo è un po' tiranno visto gli altri interventi che dobbiamo fare, quindi per il momento ti ringraziamo, tanto le riprendiamo spesso questi discorsi, e ti auguriamo buone lotte, e naturalmente se c'hai qualcosa da aggiungere ulteriormente fallo tranquillamente, se no a risentirci presto.
Ci sentiamo presto e ci vediamo in città.
Assolutamente,
ciao.
Va bene, grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
Bene, allora come abbiamo sentito, insomma, la situazione nella lotta sulla casa e con essa sull'accesso alla residenza e quindi ai servizi sociali continua e si sviluppa anche connettendosi a tanti altri aspetti, e naturalmente quando diciamo delle difficoltà ad accedere ai servizi sociali, uno di quelli principali è proprio quello sanitario, di cui appunto questa trasmissione, ma nel suo sviluppo quotidiano il coordinamento regionale sanità si occupa, è appunto quello sanitario, e un ragionamento sul servizio sanitario nazionale non può naturalmente prescindere dagli operatori sanitari, quindi da chi ci lavora e da chi quindi è determinante rispetto anche alla costruzione di mobilitazioni che sappiano essere efficaci. Non viviamo sicuramente un momento di particolare sviluppo del movimento di lotta dei lavoratori un po' in generale, ma in specifico nel mondo della sanità, tante sono le spinte anche di carattere corporativo, e quindi adesso andremo a parlare con un compagno di Genova per ragionare un po' insieme a lui su quello che si sta sviluppando all'interno dei luoghi di lavoro sanitari. Per cui mandiamo uno stacco musicale sempre per metterci in collegamento e poi riprendiamo la trasmissione.
Se potessi avere €1000 al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È la solita vena, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta. E che ha dimessi fede, e non è piccola la sfida che rida, perso in questo angolo d'Europa unita. Ti metto la valuta in una post, la spedirò per post, ma poi non basta mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita. Domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà. Se potessi avere 1000 euro a mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come per annunciato, abbiamo al telefono un compagno di Genova per parlare un po' con lui di quello che di quelle che sono i tentativi di mobilitazione e organizzazione nel mondo della sanità. Il compagno al telefono fa riferimento al SICOBAS, ha partecipato attivamente alla 2 giorni del congresso dello scorso 28 e 29 maggio, che come ci ricordiamo è stato costruito su 2 tavoli, uno dal titolo Salute e Territorio, l'altro Salute e Lavoro, e appunto con Francesco ci siamo confrontati prima sul tavolo del lavoro e dopodiché nella plenaria che ha concluso i lavori domenica 29. E da quello insomma che è stato il dibattito, senz'altro sono evidenziate quelle che sono le difficoltà che in questo momento si avvertono nell'ambito del, potremmo dire, il mondo del lavoro in generale, ma in particolare per quanto riguarda il mondo del lavoro sanitario, difficoltà di vario genere, sia date dalla frammentazione di lavoratrici e lavoratori che operano con contratti, con svariate tipologie di contratti, ma anche con svariati contratti nazionali di riferimento, fra tutte ovviamente il solco che c'è fra chi opera nella sanità privata e chi opera nella sanità pubblica, ma poi dentro di questo con 1000 altre differenziazioni fra partite IVA, somministrazioni, tempi determinati, contratti di collaborazione e così via, con tutto il processo di esternalizzazione all'interno dei servizi sanitari pubblici che fa sì che appunto all'interno di un qualsiasi ospedale si ritrovino fianco a fianco infermieri, medici, portantini e così via, con contratti chi di carattere pubblico, chi invece magari di cooperativa o quant'altro, e quindi con profonde differenze anche dal punto di vista e dei diritti e del salario, dell'organizzazione del lavoro e quant'altro, e questo produce fra le altre cose, oltre alla difficoltà di costruire un fronte unitario, anche l'emergere di spinte di natura corporativa. E quindi ecco, dentro questo quadro generale che insomma ho provato un po' a delineare, ma sicuramente Francesco potrà ulteriormente precisare e migliorare, ecco, che cosa si sta cercando di fare, che cosa si sta producendo. Peraltro, e ti lascio la parola, intanto ringraziandoti per l'intervento, e fra l'altro proprio ieri leggevamo che è stato dato l'ok per il percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale appunto della sanità.
Bene. Allora, intanto devo dire che sono rimasto felicemente sorpreso per il livello di discussione che si è avuto a Roma, decisamente al di sopra delle mie aspettative, per la ricchezza di spunti e di valutazione su questo pianeta della sanità, che non è circoscrivibile né ai lavoratori della sanità né agli ospedali, ma è un problema sempre più a dimensione sociale, perché è in atto proprio un deprezzamento della qualità della vita, che passa proprio attraverso questo depotenziamento della sanità. Ecco, io per inclinazione personale, per come mi sono costruito negli anni della mia attività nella sanità, credo che la radice di tutti i problemi risieda proprio in questo processo di frammentazione, direi atomizzazione delle coscienze di chi opera in sanità, che ereditano una storia povera di mobilitazioni, di lotte, salvo rare eccezioni, insomma, e tra queste ci metto quello del Policlinico di Roma, non credo eguagliato da nessun'altra parte. Questa assenza di tradizione si somma ad un perdurare di illusioni su welfare che è sempre posto come un'eccellenza italiana. Non c'è politicante che non parta da quest'idea che in Italia abbiamo una sanità universale, a differenza di quei mostri degli Stati Uniti che offrono assistenza soltanto a chi ha l'assicurazione, cioè a chi ha i soldi. Questa narrazione credo che sia veramente sbagliata, che produce una qualità nel personale tutta piegata all'aspettativa che interverrà un politico, che interverrà lo Stato, che interviene il Ministero della Sanità, che ci salva, perché noi stiamo svolgendo una missione. Chi svolge una missione non può occuparsi del sindacato. E quindi, più che una difesa collettiva, c'è la corsa alla carriera, una carriera che poi è negata. E su questa base si produce una disillusione tale che io non penso di drammatizzare, perché i dati che ogni giorno afferiscono da mille canali, c'è una situazione veramente non solo di atomizzazione. Se noi mettiamo assieme gli suicidi, gli abbandoni dall'attività, i problemi legati anche alla droga, insomma, a psicofarmaci, alla devastazione delle famiglie, con un tasso di separazione incredibile, con una qualità della vita che si va depressando, il quadro è decisamente terribile. Diciamo che stiamo toccando il fondo. E su questo si innesca poi una situazione molto particolare. Questa finalizzazione della società tocca su diversi aspetti il pianeta sanità. Allora, se vediamo all'opera i grandi sindacati, ma qui dal mio osservatorio particolare hanno azzerato ogni forma di coinvolgimento dei lavoratori. Le assemblee non ci sono, la RSU non si tengono, però si fanno le assemblee per lanciare la pensione integrativa. C'è una grande corsa al se ti iscrivi ti diamo anche l'assicurazione. È tutto l'intervento ruota intorno: se tu ti sacrifichi ti premio, se tu rischi ti premio.
Proprio a sostegno quello che dicevi, fra l'altro questa cosa delle assicurazioni sanitarie che sono state introdotte perfino nel contratto della sanità, sono proprio
È qualcosa di paradossale, perché diciamo non chiarendo che i dipendenti pubblici, per ciò che riguarda l'attività lavorativa, sono assicurati, però proprio per fare cassa ed agire come terminali finanziari dell'assicurazione, e vanno a dire: se tu ti fai l'assicurazione con noi, poi sei garantito per la responsabilità civile. Dopodiché, se andiamo a contare i processi giusti, si con una condanna degli operatori, troviamo un paio di chirurghi e qualche pediatra. Ecco, tutta questa grande cosa che nasce da un'operazione che si fece, e cioè di promuovere le assicurazioni non più azienda per azienda, ma di darle di fare questo compito della stipulazione dei contratti alla regione, per avere una contrattazione più favorevole. Su questo tutti hanno fatto il gioco sporco, adesso è obbligatoria l'assicurazione. Dopodiché ti ritrovi che mentre i sindacati, in particolare Nussingap, ma anche la CGL, andavano insistevano su questo concetto dell'obbligatorietà voluto da Gelli, senza andare a chiarire che non era previsto per i dipendenti pubblici, e quindi mentre loro insistevano la gente non intervenivano.
Certo,
che non è obbligatorio deriva dal fatto che le aziende non si sono mai messe a chiedere l'assicurazione obbligatoria, ma su questo hanno coltivato le fortune in termini di iscritti veramente incredibile, però che dimostra anche il disagio, le paure che hanno inculcato nei lavoratori, e questi hanno sempre suggerito una soluzione altra rispetto a quella dell'organizzazione collettiva, del ritrovarsi, fare gruppo, e questi sono stati gli agenti della individualizzazione.
E
proprio una scuola di individualismo si è dipanata da queste cose, da questo tipo di interventi.
Sì, perché su questo poi magari ha pesato anche il fatto che credo sia utile ricordare che nel momento in cui si è passati all'aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, quindi le USL sono state trasformate in ASL, gli ospedali in azienda ospedaliera e così via, un meccanismo che è stato messo in moto insieme è stato che la responsabilità rispetto per esempio alle situazioni di cosiddetta malasanità, ma comunque insomma di problemi nella prestazione sanitaria, sono state trasferite dalla struttura che era prima responsabile e cui quindi il paziente avrebbe fatto causa, comunque avrebbe chiesto risarcimento e quant'altro, al singolo operatore sanitario. Questo ha creato un doppio meccanismo: da un lato quello appunto di scaricare la responsabilità imprenditoriale sul lavoratore, e dall'altro di creare una situazione di conflitto fra paziente e lavoratore che porta alla desolidarizzazione, a quei meccanismi che oggi portano a richiedere continuamente leggi repressive rispetto alle aggressioni in ospedale, negli ambulatori eccetera, ma che sono stati determinati appunto da questo processo che ha proprio lavorato, riuscendoci dobbiamo dire, nel mettere paziente e operatore sanitario l'uno contro l'altro, e in questo modo peraltro anche stravolgendo quello che dovrebbe essere il concetto di cura, che invece dovrebbe essere proprio costruito su una anche empatia fra l'operatore sanitario e chi si trova nella condizione di malattia, no?
Esatto, sono tutte misure che hanno allontanato sempre di più gli infermieri dal compito dell'assistenza. E, diciamo, a partire dalla gestione manageriale, che va a sostituire la gestione, un ruolo decisionale di potere che aveva il primario, per quanto vengano descritti sempre come baroni, però il primario ci teneva al suo reparto ed era informato a valori etici, cosa che con il manager non è più. Cioè, una volta il primario decideva in base alle cure da fare, il manager interviene e decide: potete fare quello che il budget ci mette a disposizione. La lunga mano del manager è stata poi assolta, consegnata alla, a questa elite di pretoriani che sono i coordinatori, i caposala, che sono quelli che assicurano la fedeltà nell'applicazione della linea, tutta formale e per niente sostanziale. E qui e merita una descrizione di questo fenomeno. Allora, mentre vigeva, come dire, una tutela su basi maternalistiche, che ne so, di un amministratore, di un buon padre di famiglia che tutto sommato ci tiene ai suoi malati, è subentrata la isoconformità. La isoconformità significa che la qualità del lavoro si misura non andando a valutare il risultato dell'intervento assistenziale, ma si misura se tu compili delle schede. E qui devo citare un'esperienza mia particolare. Ero in endoscopia e c'era una situazione di emergenza dove occorrevano non due mani ma quattro mani o addirittura sei mani per un'emergenza, e la mia collega era a compilare e a spuntare le voci della isoconformità, della serie: c'è l'ossigeno? Sì. C'è questo, c'è quell'altro? Sì, 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 sì. E io facevo presente: guarda che è fondamentale l'urgenza. Risultato? Pronto?
Sì, sì, ti sento
perfettamente. Risultato è che questa spuntava senza andare a verificare, perché quello che ti viene chiesto è che tu presenti poi il prospetto con tutte le spuntature. L'ossigeno non c'era. E di qui abbiamo rischiato di far morire un ammalato. Ma all'azienda poi, qualora quanto succede il fattaccio, è sempre colpa di quello che in fondo alla catena di comando. Alla fine la colpa è di quello che fa le pulizie, perché loro hanno presentato le tabelle esatte delle ISO, della isocompatibilità. Ecco. E questa leva poi di responsabili capillarmente diffusa nei reparti ha fatto sì di privilegiare il lavoro d'ufficio. C'è la corsa a fare il lavoro d'ufficio, c'è la corsa di allontanarsi dai pazienti, il che può sembrare una sorta di promozione, andarsi a posizionare in una nicchia di tutta tranquillità e rispettabilità, ma ciò comporta invece un deprezzamento delle attività infermieristiche. L'altro aspetto è di pensare che assegnare i compiti semplici, non so, la pulizia della malata agli OS, era vista come una grande promozione professionale degli infermieri, ma è una grande stupidaggine, perché tu hai ceduto aree di tua responsabilità ad altri. A fronte di quello che avvenne molto negli anni 60-70, i medici a un certo punto volevano ottenere per sé la facoltà di fare i prelievi, e la concedevano soltanto su loro delega agli infermieri. Quindi si è andato verso un malinteso concetto di professionalità che li ha allontanati dal compito fondamentale, che è quello dell'atto assistenziale,
della cura, certo,
della cura. Dopodiché adesso è entrato in voga che questi solerti e disciplinati coordinatori sono lì a prendere la tempistica: quanto tempo impieghi a prendere le pressioni, quanto tempo impieghi a mettere a posto l'ammalato, quanto tempo impieghi per fare l'ECG, cioè, che è una cosa mostruosa se andiamo a vedere, perché la qualità è data dalla capacità di fornire un'assistenza individualizzata rispetto ai bisogni. Quindi con questa impostazione si è andata a stravolgere proprio i parametri della medicina, che devono essere attenti prima alla preservazione della salute e poi a tutto il resto.
Sì, sì, c'è un'industrializzazione dell'organizzazione del lavoro anche nell'ambito dei servizi sociali, e la sanità in questo senso è in certo qual modo ai vertici di questo processo. Peraltro adesso, proprio anche con il Piano Nazionale di Resilienza e Riforma e la sua accelerazione verso i concetti di telemedicina e di sviluppo delle infrastrutture in assenza di personale, perché ricordiamo che il PNRR finanzia la ristrutturazione di strutture, no? come quelle da Villa di Burtina a tutte le case di comunità per le quali ci battiamo dappertutto, ma non finanzia l'assunzione personale, quindi in questo senso questi meccanismi subiranno ulteriori accelerazioni, e la digitalizzazione della sanità è uno di quegli elementi che proprio pone una
disumanizzazione, direi io, voglio dire, perché qui nessuno è contrario al concetto di utilizzare la scienza, la tecnica, però il problema è che mancano i contenuti sociali di questa impostazione. E poi, voglio dire, il finanziamento del PNR alla sanità è un finanziamento mal spiegato, nel senso che questi soldi praticamente sorvolano, bypassano, non si fermano assolutamente, non c'è l'investimento sul personale.
Assolutamente, anzi è esplicitamente vietato, perché siccome il personale rientra nelle spese correnti, mentre invece il PNRR sono finanziamenti impostati verso gli investimenti e quindi non
sospesa in conto capitale, diciamola così, sarebbe la gestione ragionieristica
assolutamente precisa, e quindi chiaramente queste distorsioni vengono accentuate da questo piano piuttosto
proprio di sì. Poi quello su cui io sto provando a capirci ed è una fatica immensa, è questa questione che stanno preparando con l'IRAP. Ecco, non accennavo lì, che si ricollega a questo piano, chiamiamolo universale, di togliere, di detassare i padroni, praticamente, che la loro soluzione alla caduta tendenziale del saggio di profitto, cioè, che è la soluzione al fatto che non riescono a ricostituire i profitti, e questa cosa qui può avere una ricaduta terribile, nel senso che è previsto dal governo Draghi l'andare oltre l'IRAP, praticamente abolirla, l'obiettivo finale, e ci sono tappe di avvicinamento progressive. Hanno iniziato con togliere l'IRAP alle persone fisiche, ai professionisti, la CGIL si sta battendo perché la piccola e media industria sia svincolata dal pagamento dell'IRAP, la Gelmini dice che bisogna totalmente togliere l'IRAP, Visco è intervenuto anche lui già nel 2021 valutando criticamente il tutto, però si sta andando verso un taglio del DIRAP, che significa trasferire quelle risorse che verranno a mancare, quantificabili, visto che l'IRAP concorre per il 30% al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, in 40 miliardi, che in 40 miliardi o giù di lì saranno scaricati sul groppone, su chi paga le tasse, e che sono i lavoratori che pigliano lo stipendio, che sono tassati alla fonte.
Assolutamente. No, in questo senso va sempre sottolineato, io credo, il fatto che i servizi come il servizio sanitario fanno parte del salario dei lavoratori e delle lavoratrici, sono una forma di salario indiretto, e che quindi qualunque riduzione della tassazione a favore delle imprese si rivela come un taglio del salario indiretto, quindi un attacco diretto in questo caso a lavoratrici e lavoratori.
Se ti vuoi curare ci devi mettere più soldi, ci devi mettere i soldi, e l'avvisaglio di questo sono dati che in questi ultimi anni sono calati del 15% le visite specialistiche della serie. Campo, riempio il carrello della spesa o vado a farmi curare, a fare gli accertamenti dovuti del caso e cose di questo tipo, insomma. Questo è un attacco alla vita e alla medicina.
Assolutamente, non a caso c'è una forte diminuzione dell'aspettativa di vita in salute, crollo verticale negli ultimi, e non è la pandemia, perché è dal 2016 che è in atto questo crollo verticale, e quindi direttamente connesso invece alle politiche di taglio del servizio sanitario e di riduzione del salario diretto e indiretto, e tutto questo però, e qua vado a farti una domanda per andare un po' in chiusura, visto che poi abbiamo un ulteriore intervento da dover realizzare. E rispetto a tutta questa situazione, sul piano delle mobilitazioni, quindi del dibattito, del confronto fra lavoratrici e lavoratori e dello sviluppo di forme di lotta, come stiamo messi?
È che bisogna innanzitutto, secondo me, andare a ricostruire un tessuto di compagni dentro i luoghi di lavoro, aperto ai contributi di tutti. Nel senso che si diceva, se non trottano i cavalli facciamo trottare gli asini. Io quindi vedo, anche se la popolazione che ha affollato le assemblee a Roma vedeva pochi operatori sanitari, però voglio dire, noi bisogna catalizzare questa attenzione sui problemi sanitari e riprendere il filo di un intervento all'interno dei luoghi di lavoro, utilizzando proficuamente proprio l'arte sindacale, che significa che noi dobbiamo industriarci, acquisire capacità tecnica sindacale, perché io vedo una frattura tra la capacità di vedere i grandi processi, però non riusciamo a dialogare con i lavoratori al loro livello. Se i lavoratori esprimono rivendicazioni di carattere economico, è il primo livello per poterci costruire sopra una visione generale e andare a spiegare quello che succede in una logica di lotta di classe. Quindi il compito fondamentale è quella di favorire la formazione dei compagni a livello sindacale. Ecco, e lo dicevo anche nell'intervento, io vedo che intorno a me si attribuisce una valenza di serie B all'intervento sindacale a fronte della grande denuncia, e invece no, andrebbe ribaltato tutto. Se noi vogliamo agganciare i lavoratori, dobbiamo partire dal livello di coscienza che questi loro esprimono. La mia meraviglia è che ultimamente, più che mobilitarsi i professionisti, tra mille virgolette, sono i lavoratori semplici delle cooperative sociali che subiscono lo sfruttamento e che devono necessariamente manifestare una forma d'opposizione da incamerare e indirizzare, che possono essere ad esempio poi anche i lavoratori che si sentono ancora tutelati, ma tutelati non solo. E voglio dire l'ultima cosa che poi non ho espresso quando dicevo la conseguenza delle incursioni finanziarie, e che poi avendo realizzato mediamente un tenore di vita alto, ci si compra la casa e c'è il mutuo, poi tu devi pagare queste rate, e a differenza di una volta che quando la misfortuna ti la incrociavi, stringevi la cinghia, adesso se tu non paghi la rate ti portano via la casa. È una situazione ancora più drammatica, che stringe i lavoratori ad accettare turni di lavoro massacranti. Questi sono aperti la via dal punto di vista legale di poter estendere l'attività della giornata e della notte a 12 ore, e che significa che si paga con il tempo di vita una condizione che vorrebbe essere alta come tenore di vita, ma poi non lo è. Perché sei ammazzato, sei piegato sotto una mole di ore di lavoro che sono terribili, che non ti fanno essere lucide, che sei un pericolo per gli altri e per te stesso. Ecco. Quindi, vabbè, io parto da questa narrazione amara, perché se non guardiamo in faccia la realtà come essa è, non riusciremo mai a darci una spinta, il rimbalzo in cui siamo caduti, ecco.
Certo.
Spero di non essere stato pessimista e depressivo e non aver indotto qualcuno a pigliare gli antidepressivi, ma la realtà è questa, ecco. Dobbiamo chiederci perché i lavoratori siano così assenti, per quanti sacrifici si fanno, per quanti impegni ci metti, c'è una fatica immane a mettere assieme i lavoratori. in questa fase.
Certamente, certamente, e non è, ahimè, soltanto un problema del mondo sanitario. Mi sembra certo, comunque... abbiamo solo buttato lì alcuni piccolissimi elementi di riflessione, ma che sia un dibattito che vada sviluppato e coltivato nelle prossime settimane.
Sì, a ritrovarti nello sviluppo delle cose, ed essere in grado di rubarci le idee positive che abbiamo l'un l'altro, perché è solo così che possiamo uscirne, ecco. Quindi la mia... è una mentalità aperta a tutti, non c'è nessuna preclusione, qui siamo tutti in trincea, ecco, per capirci, voglio utilizzare questo termine così militare, ma è appropriato secondo me. Cioè, va bene,
grazie per l'intervento. Se non c'hai, da aggiungere ci sarebbe tantissimo, però ecco, per il momento
sì, va bene così diamo modo di metabolizzare le cose a tutti. Ok, grazie Marco, allora ciao.
Bene, insomma, anche questa corrispondenza, insomma, ci ha fornito un quadro utile a capire le dimensioni dentro cui ci muoviamo, e un quadro, insomma, che si è concluso con una battuta: siamo tutti in trincea, che in qualche modo ci fa da trampolino verso il prossimo contributo, nel quale continueremo, insomma, a fare qualche riferimento a quello che è stato il congresso del 28 e 29 maggio, ma andando verso la riflessione sulle mobilitazioni contro la guerra in atto. Di nuovo quindi un breve stacco musicale che ci introdurrà a questo contributo, e a risentirci presto.
Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare. Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria. Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire, trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e... Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Nave senza rotta nella tempesta, e smuove soli e le lune, in una parte come altrove, viso mostraci il colore del cuore, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come detto, andiamo con questa ultima corrispondenza a chiudere la trasmissione odierna. Appunto, abbiamo un po' attraversato alcuni degli aspetti che hanno fatto parte del congresso del 28-29, ma che più in generale fanno parte del percorso di costruzione di mobilitazioni e di attenzione rispetto al tema della salute, che come Coordinamento Regionale Sanità sviluppiamo oramai da diversi anni, ma che in particolare è stato rilanciato in questi mesi di costruzione del terzo congresso nazionale sulla salute. E come detto, andiamo verso una conclusione che ci porta inevitabilmente a quello che è l'elemento principale di attacco alla condizione di salute delle persone, cioè la guerra. E quindi abbiamo al telefono un compagno del Comitato di Lotta di Viterbo per appunto
arrivare a parlare di quella che è stata la mobilitazione del 2 giugno a Coltano, ma più in generale per sentire il vostro contributo e le vostre riflessioni rispetto al congresso a cui avete partecipato facendo anche parte del coordinamento regionale sanità, e quindi come poi ne siete usciti, come pensate insomma vada continuato lo sviluppo di questo percorso di lavoro. E quindi intanto ciao.
Ciao a tutti e tutte.
E niente, quindi lascio a te insomma, se vuoi intanto introdurre qualche elemento di riflessione. Non so se hai sentito la trasmissione, quindi anche tutte le considerazioni che
per fortuna oggi ho avuto qualche buco, qualche ora libera dal lavoro, e quindi stavo in diretta. È stata molto interessante la trasmissione, come anche l'ultima, anche se diversa chiaramente, però centrati nel merito del dibattito sul convegno. Però siccome le cose da dire sono tante, insomma non mi dilungo, nel senso che sul convegno noi abbiamo partecipato fin dalla costruzione, insomma dall'anno scorso, da quando siamo entrati nel coordinamento, nell'ex comitato cittadino poi diventato coordinamento regionale sanità, abbiamo dato il nostro piccolo contributo, quindi anche nella 2 giorni eravamo sia prima che durante, insomma, nell'organizzazione e nella partecipazione, insomma, nella costruzione dei 2 giorni. Io ho partecipato a tutti i 2 giorni, non mi sono mosso, quindi diciamo che sono rimasto molto entusiasta, come diceva Francesco, del livello del dibattito, della partecipazione, dell'organizzazione che ci ha dato, insomma, l'occupazione lì e anche il museo, insomma, molto particolare, bello, interessante. Il dibattito è stato ricco, ci hanno partecipato centinaia di compagni con diversità di anime, però credo che soprattutto il sabato è stato molto interessante, perché finalmente, che poi era quello che ci eravamo prefissi come coordinamento regionale, si è riusciti un po' a entrare un po' più nel vivo delle problematiche, non solo a fare il raccontino proprio. E questo è avvenuto nelle 2 commissioni, è stato abbastanza ricco, hanno partecipato, credo, non sono avanti dei numeri, però più di 120-130 persone ai due tavoli, compagni e compagne ai 2 tavoli, primo giorno, forse un po' di meno, altrettanti insomma il giorno dopo. E ho avuto anche riscontri a livello nazionale, insomma, sia con i compagni o compagne che siamo in contatto, sia andando il 2 giugno lì. Credo che, per concludere un attimo, poi entrando nel merito dell'altra questione che richiede anche quella un po' di tempo, serve adesso sviluppare delle relazioni, cercare di evitare le cose che ci dividono, mettere insieme le cose che ci uniscono, e poi durante il percorso teorico e pratico, insomma, si riuscirà a sciogliere secondo me tanti nodi. Il 7 luglio, il prossimo appuntamento, parteciperemo e spero, insomma, che tutti insieme, anche qualche ascoltatore che ancora non è entrato in contatto con questa situazione, con queste problematiche, insomma, partecipi al dibattito, alla costruzione, che spero di una manifestazione nazionale in questo inverno, ma soprattutto di un percorso che magari porti in tutta Italia delle mobilitazioni, sia o una o più o di più, sarebbe meglio. Certo. Niente, quindi sulla questione invece del 2 giugno, noi alcuni compagni di Viterbo siamo andati su come comitato della lotta di Viterbo, perché eravamo già andati ad altre iniziative, ma soprattutto perché questo è il paradigma di quello che sta avvenendo in questo momento, nel senso che, per farla breve, mentre si tagliano i soldi per la casa, come si sentiva prima, la sanità, il lavoro, eccetera, e si dà sviluppo a dei processi non solo di controllo e di repressione, ma anche di sfruttamento, insomma, dentro al territorio, inteso come lavoro, quartiere o paese che sia, inteso complessivamente, dall'altra parte, voglio dire, poi si sviluppano processi invece di spesa militare, di armamento, di riarmo, eccetera eccetera, quale quello di cui adesso parliamo, insomma. Per cui siamo andati lì con questo spirito, perché è un territorio, è anche lì un territorio come quello di cui parleremo, è una cosa che è legata alla nocività, alla salute, eccetera, e anche ai rischi di sicurezza, e quindi dell'ambiente, e quindi della salute stessa, oltre allo stress e dalla paura di quegli abitanti, perché Ureggi è il compagno che ha introdotto la trasmissione quando ha detto vicino Campederby o comunque come se fosse un altro posto, no? Involontariamente, no, invece questo è l'allargamento proprio della base NATO di Campederby, che già sta dentro nella zona del porto di Livorno, che è un porto, diciamo, nucleare, perché atterrano navi da guerra eccetera, che è anche con rischio nucleare, l'abbiamo visto poi dopo con la ribellione o comunque con la lotta che hanno fatto i lavoratori italiani dell'USB, insomma, che hanno impedito, comunque hanno cercato di impedire lo sbarco delle armi al posto di trasporto delle armi al posto dei riti medicinali o alimentari in favore del popolo ucraino. E quindi è una zona, la sintetizzo velocemente, vi leggo al volo, diciamo, un piccolissimo bollettino, un dossier che hanno fatto il comitato, il movimento No Base, né a Coltano né altrove. In poche parole spiega tutto, insomma. Il 23 marzo del 2022 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che decreta la costruzione di una nuova base militare a Coltano, Pisa, all'interno del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, per la ricollocazione del gruppo di intervento speciale, ecco a noi, del reggimento paracadutisti Tuscani e del reparto centro cinofili. La decisione piomba come una doccia fredda sul territorio, tenuto all'oscuro di tutto ciò. La vicenda viene a galla grazie alla diffusione dell'informazione da parte di una lista civica comunale e i nodi pian piano vengono al pettine. Sebbene dopo l'ufficializzazione di questa decisione, le varie istituzioni, comune, provincia, regione toscana ed ente parco, abbiano fatto a gara nel mostrarsi trasparenti e cosiddetti democratici. La realtà che emerge dai fatti racconta un'altra storia. Di questo progetto se ne parla dal 2019, quando la Camera dei Deputati impegnava il governo a valutare la destinazione delle risorse necessarie alla costruzione della base, che avrebbe dovuto collocarsi per motivi strategici in un'area adiacente, cioè attaccata a Campederby. Persino a quel momento il progetto era ancora nebuloso. Il 9 aprile 2021 un progetto dettagliato viene inviato a tutte le istituzioni locali e regionali, eccetera, eccetera, che viene tenuto nascosto ai cittadini, trovando scuse imbarazzanti. Il progetto reale qual è? La nuova base militare occuperebbe 73 ettari all'interno del parco di San Rossore, di cui circa 40 andrebbero cementificati, compromettendo in modo irreversibile il territorio. Il progetto prevede la realizzazione di una pista per elicotteri, due poligoni di tiro, caserme, centri di addestramento, magazzini per armi ed esplosivi, laboratorio artificieri, muro per esercizi a fuoco e altre opere funzionali all'addestramento militare. Allora, non continuo perché so parecchie pagine e non credo che...
Non gliela faremo.
Però finisce la trasmissione.
Esatto.
Invece sulla partecipazione, così racconto un po' com'è andata, ci saranno stati 5.000, tra i 5.000 e i 7.000 persone provenienti nella maggior parte dalla Toscana, i vari comitati locali, i comitati dei lavoratori, dei collettivi, di associazioni, di spazi sociali, ma c'è stata anche una presenza a livello nazionale da Roma, Napoli, Catania, dal nord, da Marghera, eccetera, eccetera, da Milano, così. La manifestazione è andata abbastanza bene, anche se è stata faticosa, in mezzo a 5, 6, 7 chilometri a piedi sotto al fuoco rovente, qualcuno è svenuto, però magari a loro serviva stare lì dentro quella zona che poi tra poco costruiranno, diciamo, le reti, eccetera, e vedremo come il movimento locale riuscirà a porsi. E un'ultima cosa, è stata bella, gioiosa, rumorosa, un appunto solo negativo, a parte i chilometri e il sole, era il fatto che magari non si è evidenziato né nei documenti che giravano né negli slogan, invece magari la natura del perché costruiscono ancora altre basi dentro questo clima di guerra, il fatto che il concetto era solo fermare la guerra, eccetera, eccetera. E in particolare invece non si è evidenziato la natura proprio, diciamo, di questa guerra imperialista, interimperialistica, questo non è uscito fuori, perché altrimenti, se vado alle conclusioni, sarebbe molto più facile capire di chi sono chi sono i nostri nemici, cioè il nemico è casa nostra, quali sono le cause per cui i servizi sociali, il welfare, la repressione, lo sfruttamento del lavoro, eccetera, tutti argomenti di cui noi parliamo, diciamo, da chi sono causati e contro chi toccherebbe prendere, tanto, invece di pensare solo a coesistere in questo sistema, a parte qualche voce critica, insomma.
Certo.
Grazie comunque della possibilità di intervenire.
Sì, no, prima di salutarci, perché ancora abbiamo 5 minuti a disposizione, volevo ritornare un po' al ragionamento per cui, no, un ascoltatore, un'ascoltatrice che si mette, che accende la radio adesso, si potrebbe chiedere: ma questa è una trasmissione del coordinamento regionale sanità, perché si occupa della manifestazione contro la base di Coltano, eccetera? E appunto noi l'abbiamo cercato di spiegare sempre in questi mesi: per noi il concetto di sanità è solo parte di una battaglia generale, quella appunto per la tutela della salute pubblica, e come tale quindi un concetto che va ben al di là dell'ambito strettamente sanitario, ma che riguarda tutti gli aspetti che nella vita determinano poi una condizione appunto di salute piuttosto che invece di malattia. E quindi in questo senso la guerra ne è la massima espressione. Ma oltre quindi a questi aspetti di carattere generale, poi c'è proprio direttamente quello che tu dicevi, che ricordavi, cioè il fatto che sono le risorse per la guerra, le risorse per non solo per le armi, per le basi, eccetera, ma anche per esempio per il cambiamento di fornitori di materie prime, eccetera, sono tutti elementi che poi si risolvono in un peggioramento delle condizioni di vita di ognuno di noi, e quindi diventano direttamente, immediatamente, una guerra alle condizioni dei proletari e delle proletarie. E quindi, ecco, in questo senso, secondo te, questi elementi che identificano in maniera più, a nostro avviso, più puntuale l'urgenza di una lotta contro la guerra rispetto al tema senz'altro rilevante ma non sufficiente della pace, questi elementi secondo te erano presenti dentro questa manifestazione, anche magari solo parzialmente, non dico nella totalità, oppure no?
No, questi elementi c'erano, non è che non c'erano, c'erano vari ispettori, insomma, combattivi che hanno espresso anche queste cose, però è chiaro che, come si diceva prima, su altre questioni, soprattutto da parte del mondo del lavoro, ma anche in generale, la poca chiarezza sulla natura di questa guerra e sulle conseguenze, quindi sull'individuazione pure dei nemici, ed è quello che dobbiamo fare pure nella sanità, perché se qualcuno pensa che poi in una società del genere, io la chiamo capitalista, qualcuno dirà dei patroni o dei cattivi o di quello che è, praticamente il problema è vero che noi gridiamo controllo popolare su tutto, però poi dopo il problema è questi rapporti di forza, perché il controllo popolare sia reale, insomma, perché potranno pure fare le case di comunità a Villa di Cortina, se poi però non nasce con tutte le nostre richieste, se però poi non nasce, voglio dire, nel territorio, quindi lavoro e territorio, eccetera, dei rapporti di forza che investono la società, come Francesco faceva prima l'esempio del Policlinico di Roma. Lì era un rapporto cittadino, insomma, voglio dire, e poi è diventato pure nazionale. Io dicevo, mamma, che era infermiera, ero piccolo, e mi ricordo coordinamenti nazionali dei lavoratori con centinaia di persone, aulette del Policlinico, giusto per dirne uno, insomma.
Certo. Va bene, mi sembra, insomma, che un po' un quadro della situazione siamo riusciti a renderlo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no per il momento ti ringraziamo e ci vediamo e ci sentiamo presto.
Va bene, un abbraccio a tutti e a tutte.
Grazie, a presto, ciao. Va bene, appunto, come detto, siamo in conclusione di trasmissione. Fra l'altro ne approfittiamo per dire che questa settimana
causa una serie di impegni, il coordinamento regionale di sanità si riunisce non come normalmente avviene il giovedì, ma bensì il venerdì alla stessa ora, alle 17:30, sempre presso l'occupazione abitativa di Viale delle Province 198, e quindi chiunque voglia portare il suo contributo è naturalmente ben accetto. Sarà occasione di ragionare su quello che è stato l'esito del congresso del 28 e 29 maggio e anche di preparazione verso il prossimo momento di incontro nazionale, che sarà il 7 luglio online, dico ahimè perché non sono particolarmente, non ho particolare simpatia verso le riunioni online, però in questo momento era la forma più praticabile per mantenere vivo il dibattito che si è sviluppato nella due giorni di maggio. E niente, quindi questo è un po' primi appuntamenti. Ricordiamo che sul sito Coordinamento Cittadino Sanità potete trovare tanti materiali del congresso stesso, dalla diretta, oramai differita evidentemente, della plenaria, ai materiali che sono stati prodotti prima del congresso. Naturalmente poi ci saranno ulteriori aumenti, insomma ulteriori contributi che verranno mano a mano pubblicati. Ricordiamo che per contattarci potete farlo sia scrivendo a coordinamento cittadino sanità @gmail.com, sia attraverso la pagina Facebook appunto Coordinamento Sanità, sia attraverso il numero di telefono che trovate sul sito del coordinamento, che vi permette di contattarci anche via WhatsApp e Telegram. Con questo è davvero tutto. Ricordiamo solo la consueta necessità di sostenere questa radio, che è un importante spazio di confronto e di espressione quantomeno di un pensiero antagonista, e quindi lo potete fare sia partecipando alle varie iniziative che la radio costruisce. Se non mi sbaglio, questo fine settimana ci sarà un concerto a Forte Prenestino per la radio. In ogni caso potete trovare tutte le informazioni per la sottoscrizione andando appunto sul sito della radio ondarossa.info sulla sessione sostienici, oppure potete farlo con il classico strumento del conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Vosci 56 00185 Roma. Con questo è davvero tutto. Un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà, e a risentirci presto da questi microfoni.
specializzato, ma non c'è fatia. Te resta solo là, te resta solo, te resta solo la tua fantasia. Tua fantasia, tua fantasia, te resta solo la tua fantasia.